minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, è il momento della rubrica dedicata alle tematiche sociali e dell'ambiente. Oggi infatti parleremo della fame del mondo e di donazione. E nello spazio 3 minuti per la vita vi informeremo sulla Settimana Nazionale dell'Educazione all'Energia Sostenibile. Ma prima ascoltiamo una buona notizia. La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento alla finanziaria 2007 che prevede dal 1 gennaio 2010 l'obbligo per negozi e supermercati di sostituire gli shopper in plastica con borse biodegradabili che privilegino l'utilizzo di materie prime di origine agricola, il mais ad esempio. In Italia si stima che vengano prodotte ogni anno circa 300.000 tonnellate di shopper di plastica, pari a 430.000 tonnellate di petrolio consumate, con un'emissione di anidride carbonica in atmosfera di circa 200.000 tonnellate. Anche in Francia le vecchie buste saranno bandite dal 2010, mentre in Sudafrica sono vietate già dal 2003. E 4 novembre avrà luogo a Roma il seminario internazionale Vincere la fame. Oltre 270 organizzazioni, associazioni, ONG, movimenti ecologisti e sindacati si sono riuniti nel Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare e rappresentano oltre 10 milioni di italiani. Cosa è migliorato per le popolazioni denutrite e che cosa si deve ancora fare? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Onorati, presidente del Centro Internazionale Crocevia e coordinatore generale del Comitato per la Sovranità Alimentare. Prima di parlare del seminario internazionale Vincere la fame si deve, ci vuole presentare Crocevia?
Il Centro Internazionale Crocevia è la seconda più antica ONG d'Italia, insieme al QAM, che è un ONG di Padova, fondata 50 anni fa, e da allora si occupa di solidarietà internazionale e di cooperazione.
In quali paesi operate?
Abbiamo operato e operiamo praticamente quasi in tutto il mondo. In questo momento e negli ultimi anni le attività nei paesi in via di sviluppo si sono ridotte di moltissimo dovuto alla crisi della cooperazione internazionale, in particolare in Italia. Siamo comunque presenti in quasi tutti i continenti, sia con progetti di terreno sia con collaborazioni, in particolare con le organizzazioni contadine.
Perché questa situazione si è bloccata, fermata in Italia, come diceva?
In Italia la crisi della cooperazione risale agli inizi degli anni 90, denunciata tra l'altro dalle organizzazioni non governative in una lunghissima assemblea nel Parlamento nel luglio dell'89, in cui il nostro paese già si vedeva, e poi questa tendenza è stata confermata, ha ridotto via via le sue disponibilità economiche nella cooperazione e nell'aiuto internazionale e ha via via messo fuori gioco le organizzazioni non governative da questa attività attraverso un meccanismo e burocratico e politico che ha impedito alle organizzazioni non governative di poter continuare a promuovere i propri interventi. Il risultato è che 10 anni dopo la presenza sul terreno delle organizzazioni non governative di sviluppo in modo particolare è estremamente ridotta. Molto è stato trasferito verso le emergenze e soprattutto è stato trasferito verso le emergenze nate dalle guerre che spesso i paesi ricchi hanno provocato.
Vi occupate anche di formare i contadini nei loro paesi di origine, come?
Noi, per una decisione del 1977 della nostra assemblea, lavoriamo solo e soltanto con partner del sud, mandiamo pochi volontari e il lavoro essenziale che facciamo è di formazione, di sostegno alla capacità dei contadini di organizzarsi, o dei popoli indigeni o di altri soggetti sociali, di organizzarsi e di esprimersi direttamente.
Ho visto sul vostro sito che fate aggiornamenti sullo tsunami nel sud-est asiatico, di cui ormai non si parla più.
Sì. Noi lo tsunami, in particolare in Indonesia, in cui abbiamo un antico partner dagli inizi degli anni 90, con cui abbiamo lavorato durante la dittatura di Suharto, con tutte le difficoltà che potete immaginare, avevamo proposto un programma gestito direttamente dal nostro partner. Purtroppo questo programma è stato rifiutato dall'autorità italiana perché trovava di scarsa fiducia il fatto di non avere come referente unico un'ONG italiana. Questa cosa evidentemente non l'abbiamo accettata e abbiamo continuato ad assistere con mezzi sicuramente più modesti il nostro partner, che in una valutazione esterna fatta sull'ultimo periodo di intervento per lo tsunami è risultato, a questa valutazione esterna, il secondo miglior gestore di progetti di intervento d'emergenza proprio per lo tsunami. Siamo quindi molto soddisfatti del nostro rapporto con il nostro partner, che si è dimostrato non solo particolarmente capace, ma anche in questo riconosciuto. Devo dire che il nostro partner è la Federazione Indonesiana delle Organizzazioni Contadine, che sono state molto colpite nella provincia di Aceh, perché addirittura molti loro guardi sono spariti sotto l'acqua, quindi non abbiamo capito né accettato questo diniego del governo italiano.
Sono passati 10 anni dal primo vertice mondiale sull'alimentazione indetto dalla FAO. Cos'è cambiato, secondo lei, oggi nel problema alimentare?
Tragicamente, come anche il direttore generale della FAO ha detto, è quello che è cambiato in peggio. Intanto non ci sono risultati. Devo solo ricordare che nelle proiezioni fatte 10 anni fa si dovevano abbattere, almeno in termini numerici, 206 milioni in meno di affamati nel mondo. Ci ritroviamo oggi, tutto compreso, quindi compresi anche gli affamati nei paesi ricchi, con 6 milioni in più in termini numerici di affamati. Non solo, ma le politiche che sono state sviluppate in questi 10 anni, che sono politiche che hanno rafforzato i piani di aggiustamento strutturali e rafforzato attraverso la liberalizzazione dei mercati e delle politiche agricole la dipendenza dei paesi poveri in termini di alimentazione, non hanno portato nessun risultato positivo, al contrario hanno aggravato la situazione. Posso dare un solo esempio che chiarisce un po' la portata: un grande paese agricolo come il Kenya, probabilmente il secondo paese agricolo dell'Africa, con una grandissima presenza di agricoltura anche per l'esportazione, ha visto le sue esportazioni agroalimentari raddoppiare nei 10 anni, ma ha visto le sue importazioni alimentari quadruplicare. Questo è il riassunto di quello che è successo. Ripeto, in un grande paese africano come Kenya, che non è un tipico paese da carestia, l'anno scorso, a causa di alcune congiunture climatiche molto particolari che si sono prodotti, il Kenya in una sua regione ha dovuto far ricorso all'aiuto alimentare. Non era mai successo nella storia del Kenya. Questi sono i risultati di politiche, non sono fatti occasionali.
Domani e dopodomani il seminario internazionale Vincere la fame si deve, in via Palestro 68 a Roma. Su quali temi si articolerà?
C'è un tema centrale che ci sta particolarmente a cuore e che purtroppo si è confermato essere il tema centrale, ed è quello delle responsabilità dei governi. I governi hanno la responsabilità di gestione della FAO, quindi a noi sembra assolutamente ridicolo che i governi oggi chiedano alla FAO che cosa ha fatto la FAO. Noi facciamo una domanda contraria: che cosa hanno fatto i governi? Non hanno mantenuto gli impegni che avevano preso, hanno sviluppato politiche, particolare per le politiche ultraliberiste che nel sistema agricolo hanno degradato la capacità di produzione dell'agricoltura familiare e nei paesi poveri e nei paesi ricchi. In questo modo hanno degradato la possibilità di questi paesi non solo di così arrivare alla sovranità alimentare, diritto credo innegabile di qualunque nazione civile, che nessuno deve dipendere per il cibo da altri. Ma non solo, quindi non si è raggiunto questo, ma siamo tornati indietro addirittura rispetto alla sicurezza alimentare, in una situazione in cui c'è una crescita della produzione agricola globale, quindi non c'è nessuna mancanza di cibo da nessuna parte del pianeta. La responsabilità dei governi è molto importante e in questo contesto la responsabilità dei governi europei e dell'Europa come tale è fondamentale. L'Europa è la più grande potenza agroalimentare della Terra. Per essere ancora più diretto e chiaro, quello che succede nel mondo rispetto all'agricoltura, rispetto all'alimentazione, è determinato prima di tutto da chi è la più grande potenza. E quindi da questo punto di vista l'Europa porta una responsabilità pesantissima su quegli 856 milioni di persone che ogni sera vanno a letto senza aver mangiato abbastanza e sapendo che il giorno dopo quasi sicuramente non mangeranno abbastanza. Questo è il cuore della conferenza che abbiamo organizzato a chiusura di un mese di mobilitazione assolutamente eccezionale fatta dal Comitato Italiano per la Solidarietà Alimentare, che raccoglie un numero assolutamente incredibile di associazioni, oltre 260, è il più grosso comitato di associazioni mai creato nel nostro paese su un tema specifico come quello dell'agricoltura, dell'alimentazione, della sovranità alimentare. Sentiremo dai parlamentari, dai responsabili di governo che cosa ci diranno. Devo dire che ci ha provocato non solo meraviglia ma anche un qualche sconforto il fatto che all'apertura ufficiale ai lavori del foro speciale della FAO, in cui i governi si sono confrontati con i rappresentanti della società civile, dicevo più di 350 organizzazioni presenti, in gran parte facilitate da questo meccanismo unico che esiste, che si chiama Comitato Internazionale per la Solidarietà Alimentare e che facilita la partecipazione diretta, protagonista delle organizzazioni sociali, dei movimenti, delle ONG alle attività della FAO in totale autonomia e con un meccanismo di auto-organizzazione, quindi nel rispetto totale delle responsabilità di ciascuno. La FAO è un organo delle Nazioni Unite, quindi risponde e ai governi e ai popoli, i governi sono i proprietari della FAO e quindi con loro ci confrontiamo, la società civile si organizza da sola per venire. Do un esempio, la lista dei 350 e oltre, credo 356 organizzazioni che sono presenti, non è stata scelta dalla FAO, non è stata scelta dai governi, è stata facilitata da noi, è stata scelta dalle proprie organizzazioni, ciascuno ha deciso chi voleva inviare e come voleva essere presente. Un esercizio di democrazia assolutamente originale che è passato assolutamente sotto silenzio al governo italiano. Non abbiamo visto un esponente del governo italiano che abbia parlato in suo nome, a parte l'onorevole Sentinelli, che è stato invitato in un panel, questo che erano seminari di confronto tematici tra governi e società civile nel plenario della FAO, quindi nella grande assemblea, onorevole Sentinelli che è stato invitato su indicazione anche della società civile, perché i panelisti erano scelti su una proposta che era per metà in rappresentanza della società civile e per metà in rappresentanza del governo. Noi siamo assolutamente stupefatti da questa assenza del governo italiano, non ne capiamo le ragioni e sinceramente, essendo l'Italia un paese agricolo importantissimo in Europa, essendo l'Italia il paese ospite della FAO, non capiamo questo disinteresse.
Ecco, visto il quadro non esattamente roseo che lei ci ha fatto, cosa ci si aspetta concretamente quindi da questo seminario?
Ma noi intanto ci aspettiamo, se possiamo riassumere così brevemente, due cose. La prima, come sempre, le occasioni di spiegare le ragioni dell'uno o dell'altro servono per creare coscienza. Niente succede per caso, è anche vero però che senza un processo di confronto i cambiamenti non si ottengono. Noi non crediamo, io per cultura ma anche il nostro mondo non crede che ci siano dei cattivi cattivissimi annidati chissà dove che stabiliscono che 800 milioni di persone debbano rischiare di non mangiare ogni giorno. Crediamo che le politiche vengano realizzate, discusse tra esponenti e portatori di interessi. Allora è tempo che tra questi portatori di interessi ci siano i rappresentanti diretti di chi soffre in prima persona la fame e tra questi in modo particolare i contadini, i produttori di cibo. Vale la pena di ricordare che il 75% degli affamati del pianeta sta nelle zone rurali e che anche da noi, in Italia, la parte più povera di questo paese sta nelle zone rurali. Noi abbiamo una quota del 10% di poveri in questo paese che nelle zone rurali monta al 12% e in alcuni comparti dell'agricoltura, in particolare il lavoro salariato, sale al 14% delle famiglie. Questo per dare l'idea come se non siamo all'ascolto delle loro organizzazioni, di chi li rappresenta direttamente, di loro stessi, sarà difficile trovare delle soluzioni. Non esistono soluzioni miracole. un problema della povertà, un problema che va affrontato con strategie di medio periodo, che va affrontato cambiando le politiche. Per cambiare le politiche bisogna discutere con i governi e con i parlamenti, questo è quello che ci aspettiamo. Il secondo elemento è che le varie tipologie di organizzazioni sociali che si riconoscono in questo principio della sovranità alimentare, anche loro rappresentano interessi diversi. Non si possono cambiare le politiche dell'alimentazione senza coinvolgere i consumatori, senza coinvolgere le coscienze ambientaliste e noi diciamo anche senza coinvolgere le coscienze come tali, cioè quelle coscienze che ci hanno e che seguono le proprie ispirazioni religiose, morali, etiche e che evidentemente debbono far sentire molto di più la loro voce di fronte a quello che resta in assoluto il dramma più grave dell'umanità, la distruzione dei sistemi agricoli, la distruzione dei meccanismi e delle capacità di produzione del cibo. È un disastro che va al di là di qualunque altro disastro, perché come tale a catena ne provoca la distruzione dell'ambiente, la distruzione delle risorse naturali, provoca la distruzione dei tessuti sociali, è alla base dell'esodo, è alla base della schiavitù nuova che appare in questi anni nel mondo sviluppato. Quindi non si può mettere mano a questi, diciamo così, fenomeni finali senza andare alla radice e mettere mano con forza allo sviluppo rurale, alle politiche agricole. E questo è vero e nei paesi poveri e nei paesi ricchi, anche nel nostro paese.
Grazie per averci mostrato e illustrato perfettamente qual è la situazione. Vogliamo concludere con il mercato contadino. Ha avuto luogo ieri, com'è andata?
Ma sinceramente è andata benissimo, incredibilmente bene. Devo dire grazie alla capacità di organizzazione e d'auto-organizzazione dei promotori e un merito particolare va attribuito a queste realtà sociali che spesso vengono ignorate o cioè, addirittura a volte criminalizzate, quelle dei centri sociali che hanno portato in città un'esperienza che loro conducevano con una carica, con un'energia e con un'attitudine militante che ha consentito di organizzare, questo lo dico con grandissimo orgoglio sinceramente, un mercatino che non è stato un mercatino, è stato un mercatone, nel senso che la via che va dalla FAO verso Caracalla era praticamente tutta piena di banchi, di gente, di produttori agricoli che sono venuti con le proprie forze, con le proprie energie, con le proprie risorse, frequentatissimo, abbiamo a sorpresa visto, la FAO era chiusa, quindi, però abbiamo a sorpresa visto altissimi dirigenti della FAO, cioè vice direttori generali, passare, abbiamo visto i delegati internazionali, ma soprattutto abbiamo visto tanti cittadini romani che ogni volta che si crea un'occasione per incontrare i produttori direttamente, magari discutere di prezzi, di qualità, no, perché sappiamo che i prodotti di qualità a volte, come quello biologico, a volte hanno un prezzo troppo alto, i cittadini romani lo colgono con forza. Io credo che sia la prova migliore che a Roma c'è bisogno, almeno una volta al mese, di un mercato contadino. Dicevo, va dato merito a chi l'ha organizzato e va dato merito soprattutto al fatto di averlo organizzato con risorse proprie, con il volontariato, diciamo per dire così, il costo di questo mercatino è stato, ed è assolutamente incredibile, 500 euro. Ripeto,
è incredibile
euro.
Davvero?
Assolutamente incredibile. È la cosa di cui andiamo più fieri, perché non vorremmo che si pensi che ogni volta che si fa una manifestazione questa è foraggiata o sostenuta da questo o quel governo locale, nazionale e che quindi è fatta grazie ai denari pubblici. Questa manifestazione del mercatino è stata fatta grazie al lavoro volontario, all'impegno militante dei centri sociali di Roma, dei movimenti, dell'organizzazione del biologico, di AIAB e dei singoli produttori che la mattina alle 4 hanno preso la loro macchina, hanno caricato le cose, sono arrivati alle 7, mi creda, faceva un diluvio, quando siamo arrivati lì abbiamo visto che c'era un palmo d'acqua per scendere dalla macchina.
Vi siete scoraggiati?
Ci siamo un po' scoraggiati, poi è uscito il sole e alle 9:30 avevamo, insomma, la gran parte era montata, alle 10:30 la cosa stava funzionando e devo dire che tra mezzogiorno e le 2 era un po' come stare nella metro, insomma ci si camminava un po' stretti. Chi conosce Caracalla lo sa, è una strada molto ampia e quindi è veramente un risultato eccezionale.
Grazie ad Antonio Onorati, presidente del Centro Internazionale Crocevia. Onorati, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e grazie al lavoro che fate. Buongiorno.
Allora ricordiamo il seminario internazionale Vincere la fame si deve, che avrà luogo domani e dopodomani in via Palestro 68 a Roma. E cambiamo argomento. L'Istituto Italiano della Donazione organizza al Centro Congressi della Fondazione Cariplo a Milano un incontro di una giornata dedicata a coloro che vogliono capire di più i diversi aspetti legati all'atto del donare. Vediamo di cosa si tratta con Franco Vannini, consigliere delegato dell'Istituto Italiano della Donazione. Vannini, vogliamo presentare intanto che cos'è l'Istituto Italiano della Donazione?
L'Istituto Italiano della Donazione è un'associazione senza scopo di lucro che è stata costituita dal Forum Permanente del Terzo Settore, da Sodalitas e dal Summit della Solidarietà, con l'obiettivo di promulgare un codice etico, la Carta della Donazione, e poi di verificare che i comportamenti delle associazioni non profit che aderiscono all'Istituto siano conformi ai principi contenuti in questa carta.
Perché avete organizzato questa prima conferenza nazionale della donazione?
L'abbiamo organizzata perché ovviamente della donazione ci interessano aspetti differenti, a cominciare innanzitutto da quello che sono gli orientamenti dei cittadini che donano. Il tema è importante, è sentito anche dai grandi enti che erogano fondi alle organizzazioni non profit, e quindi ritenevamo utile avere un momento in cui i vari aspetti del tema donazione venissero posti all'attenzione della cittadinanza e delle persone interessate.
Chi sono i donatori?
I donatori sono intanto i cittadini. I cittadini che, mossi da vari sentimenti, qualche volta trascinata dall'emozione di certe emergenze, ma forse più spesso consapevoli dell'esistenza di problemi seri per categorie di persone molto, molto ampie, desiderano partecipare con le loro risorse agli sforzi di quelle organizzazioni che cercano di porre rimedio a queste difficoltà.
Perché ci sono queste difficoltà, queste resistenze nella gente a donare?
Le resistenze possono essere legate proprio a degli atteggiamenti, direi, mentali delle persone. Ci sono persone che non sentono evidentemente questa necessità di contribuire al benessere del prossimo. Questo è, direi, il moto principale. Sicuramente queste persone non sono incoraggiate da qualche avvenimento che ogni tanto mostra qualche cattivo uso dei fondi che sono stati messi a disposizione.
Qual è il programma previsto per questa giornata di martedì 7 novembre?
Il programma prevede innanzitutto appunto la presentazione dei risultati di questa ricerca che abbiamo commissionato al GFK Eurisco, poi ci saranno delle letture del fenomeno donazione sia sotto il profilo del suo significato psicologico che sotto il profilo della sua rilevanza economica, perché alla fine la quantità di denaro donata è consistente. Poi passeremo a individuare una serie di argomenti che sono, attraverso dei workshop monografici, che sono tipici per organizzazioni non profit che raccolgono denaro, quindi come si fa la raccolta fondi, come sono i meccanismi di verifica delle conformità ai principi della carta, qual è il panorama internazionale circa l'esistenza di questi codici, argomenti di questo tipo.
Chi interverrà?
Allora, gli interventi saranno ovviamente quello del nostro Presidente, la signora Maria Guidotti, avremo il dottor Anselmi, vicepresidente d'Eurisco, che presenterà la ricerca, il professor Ugo Volli e il professor Zamagni per le parti di commento al fenomeno donazione. Interverranno alcune associazioni che sono nostri soci aderenti, in particolare l'AIRC e la Fondazione ASPI. Ci sarà la presenza del sottosegretario Franca Donaggio a indicare quali sono gli intendimenti del governo su questi temi. Nel pomeriggio avremo il segretario dell'organizzazione internazionale a cui l'Istituto Italiano della Donazione aderisce, che si chiama International Committee on Fundraising Organization, il signor Bernard Wilke, il professor Sacconi, che parlerà dell'importanza dei codici di autoregolamentazione. Avremo un intervento dell'ABI che presenterà l'iniziativa RID Anch'io, del segretariato sociale della RAI, un intervento dell'ingegner Giovanni Bogani sui processi di verifica di conformità ai principi della Carta della Donazione e la dottoressa Beatrice Lentati sulle relazioni tra fundraising e Carta della Donazione.
Quindi davvero molti interventi per questo appuntamento di martedì 7 novembre con la prima conferenza nazionale della donazione che avrà luogo presso il centro congressi della Fondazione Cariplo di Via dei Romagnosi 6 a Milano. Un'intera giornata,
sì.
Grazie a Franco Vannini, consigliere delegato dell'Istituto Italiano della Donazione. Grazie per questo suo contributo.
Grazie a lei.
E chiudiamo informandovi che si terrà dal 6 al 12 novembre la Settimana Nazionale dell'Educazione all'Energia Sostenibile. Questo per il nostro spazietto dei 3 minuti per la vita. Ci sono eventi in tutta Italia all'insegna del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e di una società più equa e sostenibile. Infatti termina qui. Grazie per averci seguito. Da Eliana Storri un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.